Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre, ormai conoscete questo appuntamento settimanale, andiamo così a raccontare la storia dei protagonisti di uno sport che amiamo tanto, il nostro calcio. E oggi che protagonista? Oggi un protagonista, insomma, che ha fatto delle magie in campo, ci ha fatto divertire, ha fatto gol e ha lasciato comunque un segno in questo sport. E sapete chi è? Lo vado subito a presentare, perché ci fa molto piacere avere qui oggi a Storie di Calcio per conoscere un po' la sua storia, ossia Francesco Flacchi. Ciao Francesco, ben trovato e benvenuto.
Grazie a voi, ben trovati anche a voi.
Allora, senti Francesco, io voglio subito partire con te da questo punto. Partiamo dall'arrivo alla Fiorentina. Io vorrei partire così con te. Cosa ti viene in mente quando ti dico il tuo arrivo alla Fiorentina?
Prima squadra o settore giovanile?
Ma io direi da dove vuoi partire tu, da dove tu vuoi iniziare questa tua storia con la Fiorentina. Quando arrivi,
Io la mia storia della Fiorentina è una storia bella, perché io cresco a Firenze, tifoso della Fiorentina, e quindi entrare a far parte del settore giovanile per me era una grandissima soddisfazione, anche se ero piccolo, no? Quindi realizzi in piccola parte un tuo sogno. E io sono arrivato alla Fiorentina, avevo 12 anni, ho fatto tutte le trafile del settore giovanile, perché ogni anno lo ripetevo due volte, perché l'anno prima andavo a giocare con quelli più grandi, e quindi poi dopo mi sono fermato e aspettavo quelli della mia età. E ho fatto tutte le trafile, esordienti A, esordienti B, allievi B, allievi A e primavera. E poi a metà anno della primavera sono arrivata alla prima convocazione o apparizione in prima squadra, che era il torneo Angel Italiano, perché nel 92 esisteva ancora questo torneo qui. Non mi spiegare per quali motivi lo facevano, perché ancora a oggi non l'ho capito, perché c'erano le squadre inglesi o c'erano le squadre italiane. E niente, fui stato convocato da Ranieri nella partita col Portsmouth, e niente, entrai nel secondo tempo. Si perdeva 1-0, feci l'assist dell'1-1, feci il gol del 2-1 e mi procurai il rigore del 3-1. E poi da lì Ranieri mi tenne in prima squadra, non scesi più, e da lì iniziò la mia carriera da giocatore, no? Ho fatto l'esordio in Serie B a dicembre contro il Cesena, una partita che finì 1-1, e poi l'esordio vero proprio l'ho fatto la settimana dopo in casa con il Palermo, che fino a poco tempo fa salivo le scale per andare in Curva Fiesole, invece salivo le scale per entrare in campo all'Artemio Franchi, e una cosa diversa dalle altre lo facevo con la maglia numero 10, che a Firenze le maglie numero 10 in quel momento lì erano state portate da Giancarlo Antonioni e Roberto Baggio.
Senti Francesco, mi piace quando proprio il tifoso poi diventa calciatore della propria squadra. Il tuo idolo da ragazzo chi era della Fiorentina?
Il mio idolo era Roberto Mancini, però è normale, a Firenze c'è stato un giocatore, ci sono stati due giocatori idoli. Uno l'ho visto poco, che era Giancarlo Antonioni, però l'ho avuto ed è stato un piacere conoscerlo come direttore sportivo, perché è una grandissima persona, persona veramente di cuore, umile, era un grande, era Antonio, e per tutti noi fiorentini lo sarà sempre. E poi io ho avuto il piacere di allenarmi anche con Roberto Baggio, quindi il piacere, l'onore, e quindi ho avuto la fortuna di vedermelo, di godermelo da vicino, perché poi io la domenica andavo a fare il raccattapalle, no? E quindi questo per me è stato veramente, veramente bello, per chi si affacciava nel calcio, perché poteva ammirare un grande giocatore. Penso che sia stato il più grande giocatore italiano.
Senti, io leggo i nomi con cui tu hai giocato, sono veramente dei nomi straordinari, no? A cominciare, ecco, hai citato Baggio, ma potremmo citare Batistuta, Rui Costa, Massimo Orlando, Baiano. Qual è il giocatore che ti ha impressionato maggiormente?
Ma guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti, ho giocato anche con Edmundo, Oliveira, eccetera, eccetera, però io ho avuto la fortuna di giocare con un giocatore dove gli ho rubato praticamente tutto, che era Ciccio Baiano, no? Perché Ciccio secondo me era una delle punte più forti che c'era nel campionato italiano. Poi per sfortuna ha avuto tanti infortuni e questo secondo me gli ha impedito un po' la carriera che doveva fare se stava bene. Fisicamente eravamo simili, no? Io ho ammirato, ho rubato tutto da lui e se ho qualche dote la devo a lui. Poi è normale, Bachi aveva una forza fisica, una forza di volontà al di fuori di tutti, no? Perché nel calcio quando arrivi hai delle basi importanti, no? Bate è arrivato che aveva delle difficoltà in tecniche. Io penso di averci giocato 6 anni insieme, ha saltato 10 allenamenti, ha saltato. Migliorava giorno dopo giorno, batteva le punizioni, i rigori che prima non lo faceva, no? Perché lui era forte fisicamente, andava lanciato verso la porta, invece... Si è completato, è diventato veramente uno dei più forti attaccanti, da ammirare la sua forza di volontà che ha trasmesso a tutti i giocatori e soprattutto anche a noi. Poi ha avuto la fortuna di giocare con Edmundo, ma quello che faceva Eddie era troppo difficile da imitare, no? Oliveira, io devo dire grazie a loro, perché oppure penso che la nostra generazione deve dire grazie a questi giocatori qui se siamo arrivati anche a giocare in Serie A, perché abbiamo rubato, abbiamo preso da loro tantissime cose, soprattutto anche il valore negli allenamenti, di spogliatoio, di appartenenza. Penso che questo da noi ci ha fatto crescere, ci ha fatto diventare quello che siamo diventati.
Senti Francesco, l'allenatore più importante?
L'allenatore più importante per me è stato Novellino, è stato, perché mi ha consacrato, mi ha definito, mi ha trovato quella continuità che mi mancava. Però non posso non dimenticare Claudio Ranieri, perché mi ha fatto esordire lui, prendendosi delle responsabilità, facendomi giocare in delle situazioni di campionato e di calcio che era difficile far esordire un giovane. Invece lui l'ha fatto e per questo lo ringrazio, non posso dimenticare.
Ti chiedo il momento più bello e più brutto del periodo della Fiorentina. Momento più bello e poi quello più brutto, insomma.
Il più bello è stato quando ho esordito con la maglia numero 10, perché poi in quella partita lì feci 3 assist, da lì è partita proprio la mia carriera calcistica. Il più brutto quando ho deciso di non continuare a rimanere a Firenze, perché non avevo quello spazio, era belle 2 o 3 volte che andavo via in prestito e quindi si intravedeva che giocare a Firenze per me era difficile.
Ma era difficile per colpa tua o per scelte?
Ma io penso che le responsabilità siano mie, anche perché forse ho capito troppo tardi il mio lavoro, quello che dovevo fare, però faceva parte del mio carattere, era un carattere spensierato che ancora non dava quell'importanza lì, però ti devo dire la verità, il mio carattere spensierato, istintivo, mi ha fatto diventare anche giocatore e fare quelle giocate che facevo. Senti... Però poi dopo io torno da un anno di Ancona, avevo fatto 10 reti in 17 presenze e speravo che lì qualche cosa in più mi desse la Fiorentina. E invece c'è stato poco e niente, quindi ho preso questa decisione a malincuore, però poi dopo è successo quello che è successo.
Ma ti chiedo Francesco, ti aspettavi qualcosa in più, in particolar modo da, che ne so, da un allenatore, dalla stessa società?
No, un po' da tutto, dalla società, dall'allenatore. Capito? Anzi, perché io, senza togliere niente a
chi
nessuno,
era l'allenatore, no, dell'epoca, per riassumere, insomma, chi ci
quando
sta?
Ritorno da Ancona era Trapattoni.
Non c'è stato
però
feeling,
quindi ripresero, cioè, a parte vabbè c'era Morfeo, c'era anche Carmine Esposito, no? Forse ne avessero presi uno in meno, avevo più spazio anch'io, ma senza togliere ai miei compagni, ex compagni, capito?
Certo. Ma non c'è stato feeling col Trappa?
No, c'è stato, però poi lui non è che abbia confermato quello che mi aveva detto all'inizio del ritiro e quindi un po' non è stato di parola, diciamo.
Senti, approfitto per farti questa domanda, l'allenatore con cui hai avuto non un rapporto brillante c'è stato nella tua carriera?
Ma io penso che nella carriera ci abbiamo qualche screzio, no? Certo. Però poi bisogna vedere anche per quali mi fai gli screzi, se per il gioco. Di quel tipo lì no. Ho avuto tanti screzi con tutti sicuro, però poi alla fine finiva lì, finiva.
Senti, quando passi alla Samp, quella è stata un po' la tua isola felice?
Sì. Sì, perché mi sono trasformato come giocatore, ho trovato un ambiente bellissimo dove sono riuscito a fare quello che dovevo fare prima, trovare la serenità, capire quello che dovevo fare, prendere più seriamente le cose, prendersi le responsabilità, e la prima responsabilità che mi sono preso è stata avere la maglia del mio idolo, che è Roberto Mancini, la maglia numero 10.
Perché il tuo idolo, ce lo racconti un attimo?
Perché... ce n'era due a quei tempi, numeri 10 mi piacevano, Roberto Baggio e Mancini. Io non vado dietro la massa, ho sempre cercato di fare le mie scelte dove non andassero tutti, sennò sarebbe stato troppo facile. E quindi decisi che Roberto Mancini era il mio idolo. Ma cosa... ce n'era troppi da Roberto, quindi non è una mancanza di rispetto da lui, uno in più, uno in meno... non era un problema per lui.
Cosa ti piaceva di Roberto Mancini?
La classe, l'eleganza, il giocare a testa alta. Poi io ero innamorato dei tacchi, no? Perché la giocata penso è la più difficile, la giocata più bella, e lui ne faceva tante, no? E poi mi piaceva come si vestiva, l'eleganza in tutto quello che faceva.
Beh, un gran giocatore, non c'è dubbio. E, senti, invece il miglior compagno con cui tu hai interagito nel corso della tua carriera, dice, con lui mi sono trovato particolarmente bene.
Ma guarda, di reparto stai parlando?
Sì, di reparto. Andiamo di reparto.
Ma guarda, è normale giocare con Batistuta, penso che sia stato un onore, è stato gratificante, no? Però ero troppo giovane, no? Ancora non capivo tante dinamiche di quello che voleva lui, di quello che era il calcio, la squadra. Mi sono completato in queste cose qui alla Sampdoria, e penso che Fabio Bazzani sia stato per me il giocatore, a prescindere dall'amicizia che c'è tuttora, che non ci si parlava nemmeno, ci si capiva solo con i gesti, perché ci conoscevamo l'uno per l'altro, e poi non eravamo invidiosi né io di lui né lui di me, e penso che questo sia stato il risultato, che in quel periodo sia diventata una bella Sampdoria.
C'è qualche aneddoto che ti ricordi di quel periodo con Fabio?
Con Fabio ce n'è uno che non è bello da dire, però si può dire, però fa parte del calcio, perché nel calcio poi si cercano queste scintille qui, soprattutto per un giocatore, un ex giocatore che ci ha un po' rimesso la faccia, no? Diciamo, perché io soffrivo la partita contro la Fiorentina da ex, la sentivo troppo, la vivevo durante la settimana, sognavo, immaginavo, poi arrivavo la domenica e poi dopo ci sono state delle partite dove talmente l'avevo giocata che sono arrivato scarico, no? E lui dopo una, due mi disse, prima di una partita a Marassi, mi disse stammi vicino, però non pensavo che facesse, pensavo che facesse più che altro per una giocata, no? Insomma, a un certo punto la palla viene alta, io cerco di capire come si giocava a noi con la spizzicata, andarli dietro. A un certo punto Jorgensen e lui si vanno a prendere questa palla in area, e lui Dado con il gomito glielo mette in faccia. Al momento che casca, quando casca, gli dice benvenuto a Marassi. E questa è stata la scintilla un po' che poi dopo si vinse nella partita lì, non mi ricordo, si pareggiò, non mi ricordo che si fece, però mi dette quella... No, si vinse 3-1. Mi dette quella carica in più, perché ci sono queste occasioni, ci sono delle dinamiche dove basta poco per sbloccarti.
Senti, prima mi hai detto che ti sei trovato molto bene con Novellino come allenatore, per quale motivo? C'era una particolarità che ti ha fatto stare bene con lui? Non so,
campo, ma guarda, o... la lealtà penso, perché il primo anno, ti devo dire la verità, siamo andati molte volte faccia a faccia, perché lui cercava in me delle cose che io in quel momento lì non riuscivo a fare ad entrambi, no? Perché io più compiti li dai in campo e peggio facevo, no? Facevo una cosa ma non ne facevo altre, quindi mi ha un po' come posso dire, bloccato a livello un po' di essere libero in campo. E ogni volta, ogni secondo tempo, ogni 10 minuti mi levavo, e questo mentalmente lo soffrivo. E poi alla fine dell'anno non rientravo nei piani della Sampdoria, perché Flachi a Genova era un nome abbastanza importante, quindi prendere delle decisioni, non fare giocare Flachi, era come andare contro la piazza. E però io non volevo andare via, volevo giocarmela, perché sapevo che ero il più forte di tutti, però volevo avere quella responsabilità, quella fiducia, che è quello che mi faceva scattare poi quello tutto che è successo. E quindi decido di non andare via, si parte per il ritiro, ero la quinta punta alla presentazione, però c'è un boato di 10 minuti che fanno capire che se va via Flachi qui sarebbe stato un problema. E quindi piano piano ho iniziato la preparazione, giocavo 10 minuti, un quarto d'ora anche l'amichevole, entravo, facevo gol, assist, e piano piano ho iniziato a prendere fiducia. Poi, come succede in tutti i lavori, delle volte si gioca anche per le disgrazie altrui. Prima della partita di Reggio Calabria, Colombo si fa male, a me mi porta in panchina, e entro a mezz'ora dalla fine sotto il 2-0 per la Regina, entro e faccio gli assist e dei gol, e da lì è cambiato tutto. All'ottava giornata, settima, ottava giornata, lui mi faceva entrare e io facevo gol o facevo l'assist. All'ottava mi è venuto da me e mi ha detto: scusami, forse mi sono sbagliato. E allora, e poi da lì il nostro rapporto è andato sempre a essere ancora più bello. Tuttora ci sentiamo, e per me Novellino è stato un padre calcisticamente.
Senti, il momento più bello della tua carriera è quello meno bello?
Troppo facile sarebbe. Io, guarda, metto tutto il bello e il brutto della carriera, perché è troppo facile dire quali sono stati i momenti belli, è troppo facile dire quali sono stati i momenti... Posso dirti che va bene così, sono stati tutti belli. Se ce ne sono stati brutti è perché me li sono cercati io. E poi puoi capire a cosa mi posso riferire.
Sì. Ti voglio chiedere una cosa. Tu spesso facevi gol, cioè i gol in rovesciata li facevi tu, no? Ma ti allenavi? Oppure veniva?
No.
Era spontanea la cosa?
Era istinto. Era. Sono un dono del Signore, no? Perché in quella situazione ci sono tanti altri giocatori che anche a livello fisico più alti le facevano, però avendo questa forma fisica qui ero forse più avvantaggiato rispetto agli altri. Posso dire anche fortunato, perché il gol di rovesciata, o la prendi bene, se la prendi bene e fai gol, è un gol straordinario, se la prendi male fai anche delle figure. Però c'è stato un periodo che mi andava bene perché la prendevo sempre.
Il gol più bello allora qual è stato? Se dovessi fare una tua personale, diciamo, scelta.
Il gol più bello è stato il gol più importante, penso, della mia carriera e soprattutto anche per la Sampdoria, che è stato il 2-0 con il Messina, perché era una partita quasi spareggio, no? Perché noi quell'anno lì avevamo costruito la squadra per andare in Serie A, e poi non so cosa si è inceppato, se è che è andato male, e quindi non ha le aspettative che si erano dette all'inizio dell'anno non si sono verificati. Io penso a 4 partite dalla fine dovevamo giocarci uno scontro diretto a 3 punti. Noi eravamo 3 punti sopra il Messina, noi quintultimi, loro terzultimi, quartultimi, perché a quei tempi ne andava 4 dietro. Feci il gol del 2-0. Non è stato bello, però è stato talmente importante che lì ci ha dato la possibilità di rimanere in Serie B. C'era stato l'evento del cambio di presidenza tra Mantovani e Garrone, e quindi si apriva un nuovo futuro, un nuovo ciclo per la Sampdoria.
Chi era Cagni l'allenatore all'epoca?
Cagni no, andò via.
Andò via.
I primi anni l'ho fatti con Ventura, Cagni, Bellotto. Bellotto era.
Sì. Senti, se ti venisse data la possibilità di tornare indietro, che cosa cambieresti e come cambieresti il tuo percorso?
Non l'ho... l'ho imparato a 50 anni, l'ho capito, forse un po' troppo tardi. Beh, però meglio tardi che mai, no? Delle volte. Che nella vita si può fare tutto, ma bisogna capire quando è il momento di farle e di non farle. Ma parlo in generale, di tutto.
Sì. No, io...
Bisogna avere un giusto equilibrio in tutte le cose.
Di quel periodo lì Francesco, che hai vissuto tu personale, 21 settembre del 2006 la squalifica, poi successivamente nel 2007, lì cosa vorresti correggere di quel momento?
Ma niente, vorrei correggere, l'ho fatto e basta, se lo volevo fare si vede, lo volevo fare, ho sbagliato, ma l'ho fatto sulla mia pelle, forse mentalmente, forse ho fatto del male ai miei genitori.
Ma ti sei sentito un po' solo in quel momento, Francesco? Sai, può capitare nella vita, oppure avevi troppo, sai...
Ti dico una cosa, forse non l'ho mai detta, mi sono stato buttato in mezzo a delle cose che io non c'entravo niente, quello mentalmente mi ha ammazzato, però poi dopo il resto, se lo volevo, si può reagire in tantissime altre cose, però si vede in quel momento lì, volevo reagire in quella maniera lì pur sapendo di sbagliare, però io so, tutto è iniziato perché mi hanno messo in un giro di scommesse, io non ho mai scommesso e non sapevo nemmeno niente. E mi hanno dato 3 mesi quando avevo iniziato a giocare in nazionale, ero il capocannoniere nelle prime 3 partite e mi hanno squalificato per 3 mesi e quella è stata una botta che non sono riuscito più a assorbire, a prendere oppure a
rialzare. Il dispiacere ti ha portato poi a commettere l'errore successivo?
Sì, però si può, ripeto, si può reagire in tantissime altre maniere.
Ma lì non ti ha, lì...
E io ho reagito in quella più sbagliata.
Ascolta, ma in quel momento del grande dispiacere non hai trovato l'aiuto di nessuno? Cioè non ti ha aiutato?
No, sono una persona che non vado mai a chiedere niente a nessuno. Sono una persona che mi tengo sempre tutto dentro, perché quando mi creo un problema me lo devo sempre risolvere da solo.
E in quel momento ti hanno messo in mezzo praticamente per essere così...
In quel momento mi hanno squalificato per 3 mesi senza aver fatto niente.
E non sei riuscito mai a in quel momento a dimostrare questa cosa, Francesco?
Provo a dimostrare, che dimostri. Dimostri, lo dovevano dimostrare chi mi ha giudicato, lo dovevo dimostrare io. Solo perché gente fa nome al mio telefono, solo che io avevo il telefono sotto controllo e non hanno mai trovato delle verità che io sono andato mai a scommettere. Non si può solo se si pensa che abbia fatto qualche cosa, si può giudicare una persona. E lo sportivo è questo. Però tutti i mesi sono sbagliati alla grande.
Magari purtroppo, sai, ci sono delle debolezze in quel momento, e quello è stato un grande dispiacere che tu hai vissuto, immagino.
Assolutamente sì.
Che ti ha portato poi a commettere l'errore successivo.
Ripeto, però, gli errori li ho commessi io, perché si vede in quel momento li volevo fare io, sì, se no c'è tanti modi per reagire.
No, questo è vero, però sai, le debolezze delle volte non tutti reagiamo alla stessa maniera e quindi purtroppo bisogna poi, in certe situazioni bisogna trovarsi, no?
Comunque sono passati 20 anni, si può anche fare anche di, ora si può parlare anche di altre cose, no?
No, ma assolutamente, assolutamente, però questo... Anche, è bello quando dici, e credo che sia anche un messaggio che si può mandare, no? Cioè nei momenti di
Guarda,
difficoltà...
Se io ho fatto tutto quello che ho fatto era per dare un messaggio, esatto, ai giovani, a chi ha avuto la possibilità,
bravo,
a chi ha la possibilità di affacciarsi, di avere la possibilità di avere, perché dico sempre che nella vita non bisogna buttare mai via un minuto di allenamento, un minuto di partita, perché il destino non si sa quello che può succedere, no?
Assolutamente.
E quindi se ho fatto un documentario, ho fatto un libro, ho fatto un podcast, l'ho fatto pur sperando che qualcuno possa aver capito che ho sbagliato, ho buttato via la mia passione, la mia carriera per una cazzata che non vale la pena.
No, ma guarda, io penso che sia, ne emerge proprio un bel messaggio, cioè nel senso, quando prima hai detto, mi ha colpito quando tu hai detto nelle difficoltà ci si può sempre trovare, poi è importante reagire in una certa maniera, dici ho sbagliato e si può reagire anche in altro modo quando uno è in difficoltà. Credo che questo sia un bel messaggio, no, da mandare a chi magari vive delle situazioni complicate,
sì.
Capito? Penso questo, quindi ne viene fuori comunque un messaggio positivo da questo punto di vista. Senti, visto che tu sei innamorato dei numeri 10, voglio chiudere così, ti do 3 numeri 10, voglio vedere come me li metti in ordine. Allora,
te lo dico già io, Maradona, Baggio e Totti.
E come li metti in ordine, dai?
Maradona, Baggio e Totti.
Vabbè, insomma, grande.
Maradona è il più forte giocatore del mondo.
Sì.
Non ce n'è. Per quelli che ho visto gli italiani, Baggio e Totti.
Baggio e Totti, sì. E senti, e Messi lo possiamo paragonare a Maradona, sì o no?
Messi?
Sì, Messi.
Ah, per l'amor del cielo, tanto di cappello, chapeau. In questo periodo penso che sia stato lui il giocatore, però quello che ha fatto Maradona è difficile sì, da paragonarlo. Era tutto un altro calcio, tanti altri giocatori, lui non ha avuto agevolazione di niente. Dal niente, capito? Quindi è quello che ha fatto lui e con chi l'ha fatto, e per come la gente ne parla di lui, questo lo porta ad essere al primo posto, ma non penso di essere l'unico, certo, a dirlo.
No. Con me sfondi una porta aperta. Senti, no, però una curiosità ce l'ho in chiusura. C'è un compagno che tu hai avuto nel corso della tua carriera e che secondo te poteva fare molto di più di quello che ha fatto?
Gasbarroni Andrea. Ecco. Un giocatore con delle qualità impressionanti, giocatore esterno, mezza punta, sapeva far tutto. C'era un problema però per Andrea, che arrivava la domenica e non si ricordava chi si giocava contro, ed era bello per questo.
Perché, scusa? Perché?
Perché era fatto così lui. Lui gli si diceva, si doveva andare a fare allenamento alla Sciorba, si mandava tutta alla Sciorba e lui andava a Marassi. Si doveva fare l'allenamento a Genova e lui andava alla Sciorba. Era tutto il suo modo di essere.
Assolutamente. Senti, voglio
chiudere. Questo che era forte, però secondo me poteva fare una carriera veramente. Era uno degli esterni, mezze punte, uno dei più forti, tecnicamente fortissimo. E gli voglio un bene dell'anima perché era un ragazzo. È un ragazzo bello come il sole, simpatico, e soprattutto è un amico.
Grande. Senti, siamo in chiusura, però ti voglio mettere in difficoltà, diciamo così. Ti do la possibilità di rivivere due situazioni, una con la Fiorentina o con la Samp. Quale vorresti rivivere delle due?
Allora, la Fiorentina ho vinto l'unico trofeo importante, penso alla Coppa Italia, perché poi ho avuto anche il piacere di giocarla da protagonista. E la Sampdoria... Ti chiedo un favore, non c'è un giorno brutto che ho passato con quella maglia lì.
Che bello.
Sono stati tutti belli.
E a chi devi dire grazie? C'è un grazie?
A mio padre.
Per tutto quello che immagino ha fatto.
È il mio eroe. È il mio eroe.
E a chi devi chiedere scusa?
Ai miei genitori. Ai miei familiari, diciamo, perché poi alla fine ci sono sempre loro che nei problemi, c'è sempre la famiglia e nei problemi ti aprono la porta. Gli amici poi piano piano vanno a scemare tutti quanti.
È vero.
Diciamo le apparenze, dai, amici sarebbe una parola grossa. Però grazie al cielo ce ne ho un paio, due o tre che sono veramente rimasti vicini. E mi basta così ora.
Assolutamente. Francesco.
Anche perché prima ce n'avevo da campare tanti. Anche ora che quei tre li campi io, per l'amor di cielo, capito però lei alla battuta.
Sì. Senti, c'è un Francesco Flacchi oggi e ci salutiamo.
Ciao,
così
è stato un piacere.
No, aspetta, Stefano. No, c'è un Francesco Flacchi oggi. C'è oggi nel calcio italiano,
ma io mi auguro di no, perché sennò ci sarebbero dei problemi. No, però penso che come nel campionato italiano, no, perché è andato via ora in Spagna. Penso Raspadori possa essere un po' assomigliare a me.
Bene, Francesco, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ti
un abbraccio,
a presto.
Ci sentiamo presto. Grazie,
grazie ciao, a Francesco Flacchi. Grazie a Francesco Flacchi che è stato con noi a Storie di Calcio. Abbiamo raccontato la sua storia tra passaggi alti, bassi e tutto quello che riguarda la sua carriera. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.